Giletti 102.5.
E allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5. Bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli. Parte una nuova puntata di Giletti 102.5. Massimo Giletti, buongiorno.
Buongiorno Luigi, benvenuto a tutti. Un tema delicato quello che stiamo per affrontare, no? Che parla del limite, delle rotture che i dialoghi comportano nel sistema e nel mondo. Cioè, io sono uno che per principio è contro chi vuole interrompere il dialogo. A cosa mi riferisco? Al tentativo, all'idea di alcuni, molti anzi purtroppo secondo me, docenti italiani che hanno deciso di tagliare un po' i rapporti con le università israeliane. Quindi la domanda che noi vi facciamo è questa, e cioè al di là della globalità del caso singolo che vedremo, è: Israele si deve fermare contro Hamas, questa guerra che sta portando a una distruzione? Qualcuno usa una parola che secondo me è sbagliata, genocidio, lo spiegherò poi perché. Ma Israele si deve fermare o deve continuare fino in fondo per distruggere totalmente Hamas? Questa è la domanda di base. Poi c'è tutto il discorso delle università italiane che vorrei affrontare, perché quando un paese arriva a molti studenti arrivano a impedire, per esempio a Maurizio Molinari, che certamente non è tra virgolette un fascista essendo direttore della Repubblica, di parlare a Napoli, hanno impedito a Parenzo di parlare alla Sapienza a Roma. C'è stato un tentativo di bloccare un libro, no? La discussione su un libro che riguardava Golda Meir, che è stata una delle donne più importanti del sistema israeliano. Sì. Allora c'è qualcosa che non va nel concetto di democrazia che hanno alcuni, secondo me. Poi, per carità, siamo pronti al dialogo, a discutere oggi, però sono un po' preoccupato perché la linea del dialogo è l'unica da sostenere sempre.
E noi comunque ci siamo sempre messi dalla parte giusta, cioè ci siamo sempre considerati quelli democratici, quelli che il dialogo lo portano avanti sempre.
Forse io sono per dialogare anche io sono per dialogare anche con la Russia, guarda, io sono stato attaccato proprio anche per quello. Cioè, io sono della teoria che se non dialoghi, se non tenti il dialogo col tuo nemico, col peggiore nemico che hai, se devi arrivare a un punto d'incontro, non puoi che dialogare col peggiore nemico, se no è la guerra, l'unica alternativa è solo guerra. E siccome la storia mi sembra ci abbia presentato dei conti salatissimi sul caso delle nostre purtroppo recenti guerre, continuiamo a non capire questo, mi dà molto fastidio.
Allora, anche di questo ragioneremo nella prossima ora insieme a voi. Come sempre, se volete intervenire al telefono e parlare insieme a Massimo Giletti, chiamate sin da subito lo 02 25 15 15, messaggi se volete via WhatsApp al 378 378 1025. Tra poco avremo uno dei protagonisti citati da Massimo Giletti, avremo David Parenzo, uno di quelli che è stato contestato alla Sapienza, la cui conferenza è stata interrotta da alcuni studenti, forse gli stessi che negli scorsi giorni sempre alla Sapienza hanno occupato il rettorato chiedendo che la più grande università d'Europa, la Sapienza di Roma, interrompa i rapporti con altri atenei israeliani. Avremo anche alcuni di quei ragazzi che erano nel rettorato che è stato appunto occupato. Partiamo con Biagio Antonacci, ieri è passato a trovarci e ci ha presentato il suo nuovo singolo, Lasciati Pensare.
Lasciati pensare, tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà. Lasciati pensare che ti voglio come quando vuoi l'amore. Per organizzare un cuore vuole solo tempo e a me non mancherà. Lasciati pensare, pensa che piacere farlo con la libertà. Lasciati pensare che non so dormire senza le fragilità. Ma che stupido cuore che io non ho. Dammi un giorno per pensare, uno per dimenticare, almeno subito. Lasciati pensare senza niente addosso, niente di particolare. Sorge il sole come ieri, scalda in parte il mondo e poi va a tramontare. Lasciati pensare prima di partire, tanto sai che tornerò. Sai che tornerò, sai che tornerò, sì che tornerò. Ma che stupido cuore che io non ho. Dammi un giorno per pensare, solo per dimenticare, almeno subito. Sai che c'è la furia di non andar via. Nella tua vita c'è ancora chi vive per te. Lasciati pensare prima che tu possa uscire tra l'umanità, vittima del malumore, quello generale nell'umanità. Vestiti serena che da tutti gli occhi pende solo vanità. Tutte le virtù, quelle legge dentro tu, ma che stupido cuore che io non ho. Dammi un giorno per strafare, uno per recuperare, almeno subito.
Trecento secondi con
David Parenzo. Allora, buongiorno David, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora David, tu sei stato protagonista, oggi parliamo di un tema delicato di cui, ripeto, tu sei stato protagonista: la libertà di poter confrontarsi nelle università, che dovrebbe essere il tempio del confronto italiano, anche con chi la pensa in modo diverso, in caso tu, no? Stiamo parlando, certo, di quello che ti è successo alla Sapienza. Dovevi partecipare a un incontro, a un convegno dove si discuteva di Israele, delle tensioni che c'erano e non c'erano, e a un certo punto è successo qualcosa. Che cosa è successo?
Beh, è successo che un gruppo di ragazzi, dei cosiddetti collettivi antagonisti, che bisogna vedere poi antagonisti a che cosa, perché in realtà ormai non sono antagonisti assolutamente a nulla, perché mi pare che ormai c'è nel mainstream generale il processo di nazificazione di Israele sia passato come un dato oggettivo, cosa che ovviamente secondo me non è. Ma questo gruppo di ragazzi ha deciso di interrompere un convegno che in realtà, a differenza di quello di Molinari, che era dedicato al direttore di Repubblica, che era dedicato alla questione del conflitto, io non dovevo parlare di quello, dovevo parlare dell'8 marzo e del rinnovamento della classe dirigente. Quindi il tema di Israele non c'entrava.
Ma è per quello che noi ti abbiamo invitato. Esatto. Perché è drammatico il fatto che ormai anche chi ha una storia personale oppure è semplicemente di origine ebraica, addirittura non può parlare, perché lì non c'era proprio Israele come tema. E quindi che cos'è?
La follia di questi ragazzi era quella di dire: no, un sionista non può parlare. Cioè l'identificazione di un cittadino italiano, quale io sono, ma di religione ebraica, siccome sei di religione ebraica, allora automaticamente non puoi parlare perché difendi lo Stato di Israele.
Quindi anche se fosse stato un dibattito su Juve-Inter, su Roma-Napoli, qualsiasi cosa, anche calcistico, esatto, di quello più lontano da tutto, tu non potevi parlare.
Anche se fosse stato sulle mozzarelle di bufala campana, che io adoro, anche su quello non si può parlare, perché siccome sei di religione ebraica e un sionista, dicevano, non puoi parlare, via dall'università. Questa è la cosa grave che fatto.
Ma tu hai dialogato con loro? C'è stato un dialogo? Voglio capire, perché mi interessa, perché noi tra pochi minuti abbiamo un ragazzo, Federico, col quale che uno probabilmente rientra nel concetto
uno
di antagonisti, uno di quei collettivi, no? Quindi
ma
magari vedremo.
Dialogo vuole molto volentieri.
Vedremo se, ecco, no, te lo volevo chiedere. Ma intanto spiegami se c'è stato lì un tentativo di dialogo, di spiegare perché personalmente.
Io non ho fatto in tempo neppure a cominciare, che questi hanno cominciato. Alcuni erano dentro, hanno fatto un blitz, hanno tirato fuori la bandiera palestinese e hanno cominciato a urlarmi. Altri erano fuori, hanno assediato la sala, che a un certo punto si è chiusa, c'era la polizia in borghese per fortuna all'interno, e hanno cominciato a battere contro la finestra, hanno spaccato una porta, volevano entrare e interrompere. Noi non siamo riusciti a fare il nostro incontro. Io gli ho dato il microfono a questi ragazzi, ho detto: venite, come insegnava il grande Marco Pannella, venite qui a parlare, vi do il microfono. E questa continuava a urlare: no, io comunque con te non parlo, via, via, genocidio, genocidio. Dico: ma vieni sul palco. Ho provato per diversi minuti a dargli il microfono, ma questi continuavano a urlare e pretendevano che me ne andassi.
Luigi, alla fine?
No, alla fine per fortuna ha piovuto e questi grandi rivoluzionari di fronte alla pioggia se ne sono andati.
Allora, una domanda che faccio
tanto,
a David.
Intanto tuo no che piove.
Una domanda che faccio a Davide, intanto ci ha raggiunto al telefono Federico che appunto è uno di...
E vediamo se Federico vuole dialogare però, poi glielo chiedo, adesso glielo chiedo.
Federico era tra gli studenti, adesso ce lo racconterà lui, che hanno protestato e hanno occupato il rettorato della Sapienza, sempre alla Sapienza siamo, perché l'università, ma non è successo solo a Roma, interrompa i propri rapporti con le università israeliane. Su questo, David?
Ma una follia assoluta, ma l'università non è il governo, l'università è il luogo del confronto. Questi ragazzi dovrebbero sapere che ad esempio all'università di Gerusalemme ci sono molti studenti palestinesi, quindi dicono delle cazzate, purtroppo non sanno di che cosa parlano.
Penso che i tre quarti dei professori universitari israeliani siano anti Netanyahu.
Forse anche di più.
Però Israele, ricordiamo, è una democrazia. La mia proposta è: perché non sanzionate, perché non vi opponete ai grandi rapporti che l'Italia ha con la Cina, per esempio? Dove chi va in piazza, se poi pensasse in modo illusorio di andare in piazza, sarebbe arrestato immediatamente. Allora, questo.
Salutiamo Federico che ci ha raggiunto al telefono. Dai. Buongiorno, Federico.
Buongiorno.
Allora,
buongiorno.
Federico, la prima domanda è: possiamo dialogare con Parenzo?
Sono qua apposta.
Ecco, allora vorrei capire in modo...
Che non è la cosa che avete fatto con me alla Sapienza, però mi fa piacere che almeno alla radio con Giletti si può dialogare, mi fa piacere.
No, è importante capire perché non avete permesso a Parenzo di parlare in un contesto dove il tema non era assolutamente Israele. Esatto. No?
Distinguiamo che magari i gruppi che hanno fatto le due cose erano diversi, però Federico era tra quelli che il rettorato della Sapienza l'ha occupato adesso in questi giorni, insomma.
Vabbè, ma saprà perché, no Federico? Vai Federico.
Allora, la questione principale che ci muove all'università con queste proteste è appunto che sono delle proteste solidali con il popolo palestinese contro il genocidio. La contestazione all'iniziativa in cui era presente da Parenzo è avvenuta in una giornata particolare, che bisogna dirlo, che è quella dell'8 marzo, una data che per noi era fondamentale anche in questa espressione di solidarietà al popolo palestinese, e quindi abbiamo ritenuto opportuno...
Cioè l'8 marzo, mi spiega, mi scusi, perché voglio dire, perché l'8 marzo, mi spiega il rapporto con Parenzo, l'8 marzo...
Perché quella giornata era stata utilizzata da tantissimi esponenti del mondo sionista in generale dell'Occidente per giustificare quello che viene
dove
fatto
l'ha
in Palestina.
Perché Hamas Hamas festeggia l'8 marzo della donna, secondo lei? Ma dove vive? Perché in Iran festeggiano l'8 marzo, secondo lei? Avete protestato sull'8 marzo in Iran? No. Perché ve ne fottete delle donne iraniane, perché fa più notizia la Palestina delle donne iraniane.
Risposta.
Risposta alla grande dialogo. Risposto.
Risposta.
Esattamente, perché come ha detto Davide adesso, David Parenzo in questo momento, è utilizzato questa data in quel momento, così come adesso sta facendo allo stesso modo, di andare a prendersela con delle, diciamo, religioni diverse dalla nostra, alimentando un senso di islamofobia generalizzata.
Ma io sono sulla islamofobia
dei popoli, assolutamente, invece contro dei popoli che in questo momento
sono contro le dittature, non l'islamofobia. Lei confonde
quello palestinese che
ma
sta,
lei c'ha un problema, guardi, che il problema è Hamas, non,
allora,
non i palestinesi.
Se è contro la dittatura, allora bisogna
un attimo, facciamolo parlare, poi lo interrompiamo. Grazie. Prego.
Se siamo contro la dittatura, allora prima io stavo ascoltando, avete parlato di Israele come una democrazia, ma in questo
Israele
caso bisogna...
Che cos'è? Parlare. Non è una democrazia, scusi, ma no, veramente io sono adibito da quello che dice lei.
È uno stato
Israele, lei non, secondo lei Israele non è una democrazia?
Israele viene venduta a tutti quanti come l'unica democrazia del Medio Oriente, ma allora, Israele che cos'è? È uno stato di apartheid.
Scusi, lei ha un concetto di democrazia strana, però.
No,
democrazia
proprio,
si ha quando si va a votare, ci sono più partiti.
Amnesty International, che lo sai, di Israele, è quello di apartheid che discrimina.
Vabbè. Allora io le spiego, lei deve andare a fare un corso di democrazia, però, perché deve anche lasciar parlare gli altri. Lo Stato di Israele è uno Stato democratico, dove c'è un'opposizione, dove c'è un confronto durissimo. Dopodiché io sono, per esempio, non amo assolutamente la politica di Netanyahu.
Neanch'io.
E neanche chi ci sta ascoltando, probabilmente. Sono convinto che il colonialismo esasperato abbia provocato e provochi danni poi irreparabili, probabilmente. Ma se lei mi dice che Israele non è una democrazia, io non posso dire né guerra né con lei, perché lei evidentemente... Allora le dico, se lei mi espone la bandiera dell'Iran, la bandiera della Cina, la bandiera della Turchia, e va in piazza anche in quelle situazioni, allora non ho nulla da dire. Ma se si va sempre in piazza contro Israele, qualche sospetto mi viene che ci sia qualcosa. Prego.
Stiamo facendo appunto un... ancora una volta, cioè, dato che mi dite che non sono democratico io, ma stiamo costruendo ancora una volta barriere fra i popoli.
Non ho detto che non è democratico, ho detto che lei ha un concetto, cioè studi la democrazia, vada a studiarsi Israele. Israele è uno Stato democratico, lei non può contestare una cosa del genere. Che poi in quello Stato ci siano politiche come quella attualmente al governo, criticabili, esecrabili per mille motivi, io su questo non
guarda,
metto
io voglio
bocca.
Voglio dire a Federico un dato di fatto. Per mesi, prima del 7 ottobre, abbiamo visto mesi e mesi di israeliani che scendevano in piazza contro Netanyahu. Netanyahu non è riuscito ad arrivare in Italia perché addirittura il pilota del suo Air Force One si è rifiutato di portarlo all'incontro con Giorgia Meloni. È possibile? Abbiamo visto in Palestina, anzi nella striscia di Gaza, dei palestinesi scioperare o protestare contro Hamas? No, perché altrimenti li avrebbero arrestati.
Risposta Federico, un attimo, lasciamo parlare a Federico adesso, vai.
Grazie.
Federico.
Allora, la cosa che bisogna dire innanzitutto su Israele, che è una nazione, è uno Stato che sta compiendo in questo momento un attacco militare su una popolazione disarmata, ok? su tutto il territorio di Gaza, e questo... sì, perché colpisce i civili, perché colpisce ospedali, perché colpisce le scuole,
armato.
Le università.
Cioè, Hamas non è armato.
È uno scontro asimmetrico, è uno scontro in cui da una parte abbiamo...
Che cosa è stato secondo lei il 7 ottobre?
Il 7 ottobre è stato un momento... in cui diciamo frange della popolazione palestinese hanno reagito a decine di anni di oppressione e
quindi hanno stuprato, tagliato la testa, ammazzato
se posso parlare
lei usa no però lei non può dire hanno reagito no
hanno reagito
non, posso, no, non può dire hanno reagito
parlare,
perché
dico,
allora dica va bene prego
grazie. Se prima diciate che mesi prima ci stavano proteste contro Netanyahu, ma mesi prima noi troviamo sempre ancora questo tipo di colonialismo da parte dello Stato di Israele nei territori palestinesi. Lo vediamo soprattutto ad esempio in Cisgiordania. Vediamo come i coloni si insediano le terre.
No, ma lei stava parlando del 7 ottobre, che mi interessava molto quella parola reagito.
Non è per niente, questo sto dicendo, è collegato, sto dicendo che in quel sopruso che... doveva subire la gente palestinese da così tanto tempo in quella appunto quello stato di apartheid in cui vengono segregati i palestinesi, in cui vengono incarcerati senza un legittimo motivo, in cui vengono uccisi.
Come mai secondo lei Hamas non rilascia, perché poi andiamo al punto, se rilasciassero gli ostaggi forse si troverebbe la quadra, una situazione che giustamente, come dici lei sta portando a migliaia di morti, no? Perché non li rilasciano secondo lei? Secondo lei se li rilasciassero si fermerebbe la guerra come dicono gli israeliani?
Io non sono nessuno per senso, non posso...
No, perché lì il punto, cioè il punto è rilasciate gli ostaggi, dicono gli israeliani, e noi ci fermiamo.
stanno infatti trattando delle contrattative, degli accordi bilaterali che vengono fatti in Egitto, che addirittura vengono risoluzioni dall'ONU che non vengono ascoltate. Ma
no, ma io non capisco una cosa, semplice, perché non possono essere rilasciati? Perché Hamas rischia? Lei si rende conto che Hamas sta trattando il proprio popolo, mettendo il proprio popolo nelle condizioni di essere disintegrato? Con questo atteggiamento?
Di essere disintegrato, lo sta disintegrando un esercito nemico che ha degli ostaggi anche questo.
Ma perché secondo lei non li rilasciano? Mi spieghi solo questo, poi non parlo più. Secondo lei perché il rilascio che metterebbe fine a questo massacro indiscriminato sul quale... credo che sia il mondo sappia che non si deve andare avanti così, perché non li rilasciano secondo lei?
Li stanno rilasciando, stanno facendo delle trattative per farlo, ne hanno già rilasciati. Vabbè.
Ok, allora scusate, mi intrometto perché la pubblicità incombe. Volevo fare l'ultima replica a David Parenzo a proposito dell'ultima cosa che abbiamo detto.
Perché tanto rimaniamo due mondi paralleli.
Rimaniamo due mondi diversi, perché il povero interlocutore non riesce a dire la parola Hamas, movimento terrorista, ed è definito così anche dalle Nazioni Unite.
E voi non riuscite a dire Israele è stato già apartheid. Non riuscite a dire Israele è stato già apartheid.
No, sai perché non lo riesco a dire? Perché ci sono anche deputati palestinesi eletti. Scusami, siccome sei talmente ignorante che non sai neanche che ci sono deputati palestinesi eletti alla Knesset, ci sono le liste delle liste arabe dentro il Parlamento israeliano, non sai niente. Tu e quei salami, che
però aspetta, allora un attimo solo, Federico, prima di dare la pubblicità, dobbiamo dare la pubblicità, Federico. Impedire a Parenzo era giusto, quindi secondo te, di parlare su un tema che era l'8 marzo, non c'entrava niente Israele? Impedire solo perché è sionista, tra virgolette?
L'università ci impedisce le nostre iniziative per parlare del genocidio che viene perpetrato in Palestina, e noi rispondiamo che invece l'università sta per la Palestina. Io ho subito questa repressione, questa censura da parte dell'università quando organizzavo un'iniziativa con Amnesty
International. Ci vediamo alla Sapienza, vengo alla Sapienza, vedrai.
Ma invitate Parenzo alla Sapienza a dialogare, scusate, invitate Parenzo a dialogare, questo sarebbe il modo migliore.
Vengo con
Giletti. Noi stiamo dialogando non tanto con Parenzo, ma con la Polimeni. Noi vogliamo parlare per interrompere gli accordi. Ma la Polimeni,
che è la preside della facoltà, il rettore.
Vogliamo interrompere gli accordi perché la nostra università così si rende complice di questa guerra e di questo sterminio.
Ma di cosa
perché
parli?
Perché tiene accordi con l'industria della guerra, a partire dalla
guerra. Ma cosa c'entra l'industria della guerra con l'università?
A Israele.
Va bene, allora,
Luigi, dobbiamo chiudere.
Dobbiamo
chiudere questo dialogo. E comunque ringrazio Federico e ringrazio Parenzo che hanno accettato di tentare un qualcosa. Che
comunque
è sempre un seme.
Io all'università ci possiamo
no, poi ci sentiamo. Io sono disponibile a portare Parenzo all'università e vedere che diavolo esce da questo incontro. Io ricordo a tutti, avendo vissuto gli anni delle Brigate Rosse, che le università sono gli unici posti dove si deve cercare il dialogo, non impedirlo.
Ci facciamo noi tramite Federico e David Parenzo
devo dare la pubblicità
per organizzare un nuovo incontro
di obbligato tassativo, siccome RTL ne ha tanta che va bene.
Ci facciamo noi tramite per organizzare un incontro alla Sapienza.
Ciao David Parenzo,
grazie a entrambi, grazie David,
grazie.
Allora sarà interessante, insomma, un incontro di questo tipo all'università. Allora, tra poco ripartiremo dalle vostre telefonate allo 02 25 15 15 per dire la vostra su questo e ritornare alla domanda di inizio puntata. Deve fermarsi Israele secondo voi? La risposta al 7 ottobre secondo voi c'è stata ed è abbastanza per il momento? Messaggi al 378-378-1025, vi aspetta tra pochissimo Massimo Giletti.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Sono le 8.34, siete in diretta su RTL 102.5 con Massimo Giletti, Luigi Santarelli. Le vostre telefonate allo 02 25 15 15 per rispondere alla domanda di questa mattina. Israele deve fermarsi secondo voi oppure no? Tony.
Allora.
Massimo, volevi dire...
Prima che parli Tony, voglio darti un'ultima ora che è importante essere attualizzati. presidente americano Biden dice che i paesi arabi sono pronti a riconoscere pienamente Israele. Questo è un evento, sarebbe un evento storico, perché Israele, sapete, non viene riconosciuto no. dalla gran parte dei paesi arabi, eccetera. Ed è un primo tassello. Però, ripeto, quando vedo i messaggi, qualcosa faresti? A questo punto devi andare fino in fondo. Se non si estirpa purtroppo Hamas, ho l'idea che questa storia tra un anno, tra due anni, tre anni, andrà di nuovo avanti. Si ripeterà, è una ruota che gira in modo terribile. Ma tu, quando hai questi gruppi estremi che non parlano di due stati, ma dicono deve essere negato lo Stato di Israele, tra anni saremo di nuovo da capo e avremo altri massacri. Purtroppo questa è la mia visione. Vai Tony.
Tony, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno dottore Giletti.
Buongiorno Tony.
Allora, io esprimo ovviamente un mio concetto da profano che si nutre un po' delle notizie che arrivano dai media, un po' leggendo qualcos'altro, un po' navigando.
Prego, prego, sentiamo.
Allora, la mia idea è questa. È vero, perché penso che sia oramai una realtà, che comunque i palestinesi, senza prendere le parti né dell'uno né dell'altro, è vero che i palestinesi comunque, attraverso i coloni, sono stati danneggiati negli anni. Non è stato un genocidio, ma pian pianino gli hanno esautorato tante terre. Ora questo popolo ovviamente è arrabbiato, perché ha subito tantissime ingiustizie da parte di Israele, in maniera larvata, perché magari non si è dato risalto a queste notizie, perché non lo so, perché non lo voglio sapere, non lo posso sapere.
Ok, quindi fatta questa premessa, lei che pensa?
Però scusi Gaza, la premessa io la seguo su questo discorso, ho detto io sì. Per primo l'estremizzazione del colonialismo voluta da Netanyahu non ha aiutato e non aiuta i rapporti stabili, equilibrati tra due popoli. Ma Gaza è una zona indipendente. È una zona sulla quale Hamas, anziché investire in positivo, ha investito in tunnel e in missili.
Allora,
questo Hamas, bisogna essere chiari.
La reazione, allora, Giletti, secondo
no,
me
bisogna essere chiari, perché a Gaza gli israeliani se ne sono andati, gliel'hanno lasciata sì. Gaza, non possiamo dimenticare la storia, hanno detto lì gestitela voi, e non è
benissimo,
successo la gestione, mi sembra.
Però Giletti, mi permetta, in base a quello che succedeva da parte dei colonizzatori, in Giordania, eccetera, il popolo palestinese non ha potuto fare niente. A chi si è rivolto? Si è rivolto alla Hamas, che era l'unico, secondo loro ovviamente, che poteva col braccio armato cercare di reagire fortemente nei confronti di Israele.
Ma allora le faccio una risposta, le faccio una domanda. Faccio una domanda, ma secondo lei, quando tu entri il 7 ottobre, stupri, uccidi, massacri centinaia e centinaia
quello
di israeliani, ma un momento, va bene, almeno lei lo dice, non crede che quel tipo di reazione estrema non avrebbe sicuramente, conoscendo gli israeliani, comportato una reazione terribile da parte dello Stato ebraico? Quindi io mi domando, quell'atto violento sapeva già che cosa avrebbe prodotto, quindi qual era la finalità? Impedire che Israele trovasse accordi con il mondo arabo, come stava avvenendo, perché reagendo in questo modo gli arabi si tirano indietro.
Velocemente la risposta, Tony.
Questo è molto probabile che sia stato così, però è anche vero che Israele, in quanto paese democratico, avrebbe dovuto trovare assieme agli Stati Uniti, assieme a tutto l'Occidente,
certo, questo è un altro errore,
delle armi diplomatiche.
Abbiamo sottovalutato,
che è più forte delle armi,
abbiamo sottovalutato il mondo, quello che stava succedendo lì, come l'abbiamo sottovalutato tra Ucraina e Russia. Abbia pazienza,
esatto.
La stessa cosa.
Grazie Tony, dobbiamo salutarci.
Sono popoli di guerriglia, per cui dobbiamo prendere atto di questo.
Grazie.
A voi,
arrivederci Tony.
Dobbiamo andare velocissimi, abbiamo Luigia.
Velocissimi, vai.
Buongiorno.
Pronto?
Eccoci Luigia, vai.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora, io vi sto ascoltando, ho ascoltato anche quando avete parlato con parenti, eccetera. Allora, io sono italiana, però sono origine ebrea.
Sì.
Purtroppo, noi ebrei, da quando, dalla prima e dalla seconda guerra mondiale, il popolo ebraico è stato sterminato in tutte le maniere possibili, ok? Allora, quello che sta facendo Hamas è la stessa cosa che sta facendo Putin. Allora, noi, io, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, la prima parola che ho detto a mio marito è stato: ecco, stiamo ritornando negli 80-90 anni indietro. E mio marito mi fa: perché? Perché non sono riusciti a fermare Hitler e la stessa cosa non sono riusciti a fermare Putin. Quando hanno visto i carri armati vicino al confine dell'Ucraina, la NATO, l'Italia, l'America, il Regno Unito dovevano intervenire e dire: ehi, che stai
domanda
facendo?
Secca, ecco. Non crede che le politiche di Netanyahu abbiano però, anziché tentato di dialogare all'interno del territorio israeliano, nella famosa Cisgiordania occupata da Israele, in quei territori, se fai il dialogo, hai una speranza di recuperare il rapporto tra palestinesi e israeliani. Se fai colonialismo estremo, quella speranza viene meno. Almeno su questo, lei come la vede?
Allora, signor Ginetti, io le posso dire una cosa, che il popolo Netanyahu, a me non mi piace lui come presidente, però lui ha cercato in tutti i modi di portare un dialogo. Però dai, siamo onesti, quante volte il popolo palestinese hanno buttato bombe, quello e quell'altro, in tutti questi anni per loro l'obiettivo è l'ebreo.
Va bene, va bene, grazie.
Nessuno, capisci, grazie. Quello che ti dire io? Che hanno diritto,
è chiaro,
di difendere.
È chiaro, devo dar spazio ad altri. Grazie. Un abbraccio, grazie. Allora, questa è la visione.
No, è chiaro. Dopo la pubblicità ripartiamo dalla frase che hai detto tu, cioè anche in quel caso, e ce lo siamo detti per l'Ucraina e forse l'avevamo detto anche per la Crimea nel 2014, tutto ciò che è successo in questi anni l'abbiamo voluto ignorare? Abbiamo sperato che non succedesse mai nulla di quello che poi è successo?
Probabilmente sì, perché non prendendo iniziative vere, forti e dicendo vabbè, domani, un altro giorno, poi arriva il peggio.
02 25 15 15, vi aspettiamo tra poco.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Ci siamo, ci siete, questa è RTL 102.5 con Massimo Giletti, Luigi Santarelli, siamo sempre in diretta, sono le 9:15 del mattino, seguiteci davvero ovunque vogliate, in radio, in radiovisione, in streaming, via social, siamo ovunque. Michele, al telefono, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi tutti e complimenti per la trasmissione. Volevo intervenire, intanto appoggiare in toto tutto quello che si è detto, che il signor Giletti ha detto, perché innanzitutto... E lì c'è proprio condanno ogni forma di guerra, quindi qualsiasi tipo di guerra è sbagliata a prescindere. Ma qua c'è un problema di fondo, ed è stato che in tutti questi anni Hamas è stata lasciata fare, quindi non estirpata proprio dalle radici. E ciò che è successo non è la conseguenza di una reazione di Israele per difendersi, perché quel giorno lì veramente è stato un attacco ignobile contro i civili. Abbiamo visto tutti cosa è successo. Non capisco come taluni possono manifestare a favore di un regime totalitario, di una non democrazia. E penso pure, signor Giletti, che lo stare troppo bene, parlo di noi italiani, forse abbiamo dimenticato da dove arriviamo e cosa i nostri nonni hanno subito. Bisognerebbe guardare più alla storia per vedere il futuro migliore. Secondo me taluni non lo fanno, strumentalizzano e portano avanti un'idea ideologica di, secondo me, guerra fondai. E forse perché non sono passati e stanno troppo bene per poter dire andiamo a manifestare a favore di, non informandosi. Ora magari io sbaglio.
Mi inchino di fronte alla sua saggezza, nonostante la voce giovane che... sento.
Grazie.
La saggezza però non è di questo mondo, evidentemente, perché stiamo in un mondo in cui adesso, mentre vi parlo, c'è stato un attacco pesantissimo sulle centrali termoelettriche da parte della Russia. Quindi quando io 2 anni fa dicevo adesso manderemo delle munizioni, poi saremo costretti a mandare, vedrete, anche i soldati, io intanto sento questa tensione alimentata e non si fa nulla per tentare di diminuire le tensioni nei luoghi pericolosi del mondo.
Vero.
Dovremmo tutti lavorare per una tregua, per una pace, e invece si alimenta il sistema delle armi. Forse fa comodo all'industria delle armi.
Posso fare una domanda?
Grazie Michele, dobbiamo andare velocissimi. Grazie mille. C'è Salvatore al telefono, buongiorno Salvo.
Buongiorno, buongiorno Massimo, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Io intervengo, intanto vorrei aprire una parentesi, Massimo, non ti nascondo che io oggi non vorrei essere un padre di famiglia, ma vorrei essere uno studente, perché i liberi in questo momento, forse gli unici liberi sono di dire e di fare, soprattutto sono gli studenti. È chiaro che Israele sta facendo una cosa orribile, è fatto da un paese che consideriamo tutti democratico, cioè dovremmo essere noi, è una cosa insopportabile, pesa ancora di più. E la contraddizione che, in cui cadiamo in questo momento come Occidente è terribile, perché noi dovremmo difendere i deboli, così come in Ucraina in questo momento tantissimi giustamente ritengono di dover difendere l'Ucraina. La gente che si informa, perché purtroppo noi guardiamo molte fonti di informazioni, io credo che nessuno di noi non abbia almeno visto un video dove ci sono dei bambini, delle donne uccise da un gigante contro un debole, perché questa non è una guerra, purtroppo dico, perché mentre l'Ucraina ha delle armi, e anche lì chiaramente si tratta di una lotta tra un gigante e un Golia, un Davide, ma in quel momento in Israele in questo momento non ci sono due eserciti, c'è un esercito che avanza, incontra civili anche e uccide civili. Ma come si può sopportare tutto questo? Come si può? Io mi chiedo, anche voi giornalisti credo che siate...
No, guardi, io glielo spiego. Non si può sopportare. Il problema del mondo occidentale è che non ha fermato questa macchina di distruzione prima. Cioè, noi per anni abbiamo lasciato Hamas tirare bombe su Israele pensando, vabbè, tirano due o tre bombe, eccetera, non succederà mai nulla.
Ma abbiamo lasciato
fare Israele
all'interno.
Ho capito, l'ho detto, l'ho detto.
Abbiamo sbagliato.
Però a questo punto Israele va fino in fondo, glielo metto per certo. Israele andrà fino in fondo perché Hamas, se non la estirpi, purtroppo, essendo, mi metto nei panni degli israeliani, se non vai fino in fondo, Hamas, se non la estirpi.
Se a me uccidono un fratello, una madre, io per tutta la mia vita odierò chi mi ha ucciso il figlio.
Sono pienamente d'accordo con lei, io non sto facendo un'analisi morale, le sto facendo un'analisi di tecnica politica. Israele, per come è messo oggi, con Netanyahu al potere, con la speranza che Trump tra pochi mesi ormai andrà eventualmente a vincere le elezioni in America, questa guerra va fino in fondo. E forse la colpa enorme è nostra, di tutto il nostro, anche di noi come Europa, che facciamo sempre finta di niente, ecco, che siamo così pronti a strapparci le vesti.
Risposta velocissima,
veloce, vai, veloce, chiudiamo, vai.
Volevo dire proprio questo, dobbiamo puntare a un'Europa forte che possa essere determinante su questi scenari internazionali. Non possiamo accettare, come dire, che tutto ci venga imposto da un'America lontana migliaia e migliaia di chilometri.
Buona giornata.
Chiarissimo.
Ciao,
chiarissimo.
Buona giornata. Ha ragione anche lui. Ha in parte grandi ragioni. Purtroppo con la ragione però non ci fai nulla, perché in queste aree tutto si guerra, tutto si usa meno che la logica della ragione. Si va avanti in una predominazione totale su chi sta andando male.
Sentiamo Lucio, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Premetto che sono una persona, vorrei dire, un po' ignorante in materia, però questo mi ha portato nella mia ignoranza a capire e a vedere che tutti parliamo di paesi, mannaggia, l'emozione mi sta un po' tradendo,
prego.
Dove c'è la democrazia, però probabilmente siamo anche tutti ciechi, perché non è detto che perché un paese è definito democratico effettivamente funzioni o ci sia, sono semplicemente facciate. Ci sono paesi, e non solo questi presi di cui stiamo parlando questa mattina, dove si dicono che sono democratici, ma non lo sono, perché poi effettivamente c'è l'esercito che governa e dà
Però sì. Distinguiamo, no, siamo chiari, io la capisco da un punto di vista filosofico, però poi nella concreta
è reale, c'è
un Parlamento. Vabbè, lei sta dicendo sotto traccia che Israele non è un paese democratico. Questo mi sta dicendo.
No,
leggo
questo. No, adesso, no, no, non ho detto questo.
Beh, ha detto che è una facciata.
È una facciata, ci sono i paesi democratici di facciata, anche l'Italia è un paese democratico di facciata, la Russia che elegge un paese, mi sembra, esatto, Putin al 90%, è una democrazia di facciata.
Anche la Russia.
Ma ho capito, ma Israele ha un'opposizione molto forte, un governo altrettanto debole, però che sta lì in piedi. Da sempre si elegge, si va a discutere, si litiga, cioè abbiamo citato che addirittura un pilota si è rifiutato di portare Netanyahu a Roma, dai su. Cioè, non mi dica che Israele non è democratico anche lei, perché sennò alzo le mani.
Lucio, una risposta in 10 secondi poi ci salutiamo.
No, ripeto, io non sono molto, molto informato.
Allora,
devo semplicemente a dire che ho visto con
no,
i miei
ma capisco occhi, dove vuole andare lei, capisco, però non mi mette sullo stesso piano Israele, che è un paese democratico, con l'Iran, con Cina, altri. Turchia e altri.
Va bene. Grazie, grazie Lucio, grazie a tutti voi che ci avete chiamato. Andiamo verso la conclusione della puntata di oggi, lo facciamo tornando indietro nel tempo. 1976, c'è Barry White.
I know how to love you. I know how to do it to you. I know how to make you feel like you wanna feel. Shit, I can't lose with what I use.
Qualified to satisfy you, Barry White, su RTL 102.5. Chiudiamo così la puntata di oggi con Massimo Giletti. Due messaggi. Vi sembra giusto, scrive qualcuno, che per estirpare delle erbacce in un campo si debba mettere a fuoco tutto, compreso le piante buone?
No, ha ragione lui, però quando non si vive quella realtà non si capisce. Israele non è stato in guerra da quando è nato. E tutto ciò che è intorno ruota sempre in modo ambiguo, spinto da venti stranieri, da una parte americani, da un'altra parte c'erano i sovietici. Ecco, il paese dovrebbe avere uomini alla guida illuminati, come fu Sadat per esempio per gli egiziani, che trovò un equilibrio con Israele. Purtroppo sono gli uomini che fanno la differenza, e finché si spinge l'odio, l'odio genera odio. Su questo do ragione a chi scrive.
Che tra l'altro poi è anche il contenuto di un altro messaggio, più o meno.
Simon Peres è stato il più grande ministro, primo ministro, premier israeliano. È stato ammazzato da un estremista di destra israeliano. Lui voleva la pace. Golda Meir disse disse, donna importante nel mondo della politica israeliana, fondamentale, disse: io sono palestinese. Purtroppo uomini di questo spessore, donne di questo spessore non ce ne sono più, e quindi si va all'odio, si va alla guerra. Questo è il vero dramma.
E l'altro messaggio infatti era questo, diciamo, sono leggermente diverso, ma dice: Israele sta compiendo una pulizia etnica, poi su questo potremo parlarne. Hamas ha fatto una cosa terribile, ma la repressione genera ribellione. A proposito di quello che succede,
l'odio
da
porta
60
odio
anni.
È la storia. La storia non insegna nulla. Quindi il colonialismo estremo di Netanyahu ha portato sicuramente grandi danni. Ciò non toglie che il problema è. Doveva essere risolto prima, adesso è troppo tardi. Israele, secondo me, andrà fino in fondo.
Allora, grazie a tutti voi per averci seguito. Grazie in regia Ricchi Aristarco, Fabio Romano della Radiovisione, Andy Ceccarelli, Giovanni Perria in redazione, Massimo Lonigro. Ci facciamo gli auguri di buona Pasqua, Massimo.
Anche a Andy Ceccarelli, che mi sopporta tutti i giorni qui la mattina. Sì, 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 auguri a tutti e buon ritorno a recuperare l'anima. Magari il silenzio di qualche giorno ci aiuta, ma credo che ormai siamo pieni di rumore, quindi facciamo fatica a riconquistare l'anima.
Grazie a Massimo Giletti.
Ciao a tutti.
A venerdì prossimo.
A venerdì.